Mautino, scenario ipotetico. Se gli scarafaggi fossero in estinzione, tu cercheresti di salvarli?
Allora, posto che mi sembra davvero tanto ipotetico,
ipotetico,
perché ce n'è proprio tanti, e però sì, sono, come direbbe mio nipote, sono esseri viventi, e quindi sì, poi se non mi danno fastidio meglio, però sì.
Però sì, perché in effetti costituiscono assieme a tante altre cose la biodiversità, no? Quindi la varietà delle specie che popolano certi ambienti. Eppure però spesso noi ci dedichiamo agli animali che sono un po' più carini, pucciosi, quelli sì che li vorremmo salvare tutti, altri che magari ci fanno un po' più impressione o consideriamo meno, diciamo vabbè.
Tipo le zanzare.
Tipo le zanzare, esatto. Ci porremo forse un poco meno il problema. Però in realtà è un bel problema, no? Poi il discrimine fra salvo una specie perché è più bella di un'altra.
È un bel problema e l'Università di Firenze sta proprio lavorando su questo tema e ci hanno scritto, ci hanno chiesto se li aiutiamo a svolgere la loro ricerca, che prevede la partecipazione di tante persone qualunque, insomma, non addetti ai lavori, quindi tutti noi e tutti voi che ci state ascoltando.
In sostanza si tratta di rispondere a un sondaggio che ha come soggetti lepidotteri, quindi sostanzialmente delle farfalle, e bisogna un po' rispondere e dire quali immagini piacciono di più, quali meno, eccetera, e da questo poi ovviamente il gruppo di ricerca trarrà delle conclusioni per capire com'è il nostro approccio rispetto a ciò che vediamo e a ciò che vorremmo o non vorremmo salvare. L'abbiamo fatta un po' semplice, ma se andate su www.unveiling.eu trovate tutte le informazioni, vi lasciamo anche il link nella descrizione dell'episodio e potete comunque partecipare a una ricerca, visto che spesso vi raccontiamo di studi e ricerche.
Dai fagioli alle farfalle, però esatto. Intanto facciamo la puntata di oggi e parliamo di integratori estivi e di isole di calore. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Gli integratori non servono e sono troppo spinti dalla pubblicità. Queste sono le parole riportate da Repubblica di Silvio Garattini, farmacologo, presidente emerito dell'Istituto Mario Negri di Milano, medico che poi da sempre si è impegnato e si impegna per un uso corretto dei farmaci, quelli veri e quelli che assomigliano ai farmaci come gli integratori, appunto.
E la dichiarazione di Garattini ha generato comprensibilmente poi tanto dibattito. D'altronde, stando alle stime, siamo il paese europeo che compra più integratori, con un mercato che supera i 4 miliardi e mezzo di euro, che sono davvero tanti, soprattutto se confrontati con i 13 miliardi complessivi spesi in Europa. E ci avete anche scritto in tanti per chiederci poi spiegazioni su quelle parole di Garattini, e diciamo non solo adesso, è uno di quei temi che sono ricorrenti poi nelle mail che riceviamo a cielounascienza@post.it. Ne avevamo anche già parlato nell'inverno del 2023, quando ci eravamo concentrati sugli integratori che promettono di aumentare le difese immunitarie, e invece nella puntata di oggi ci torniamo facendo il punto su quelli per il caldo, visto che è stagione, e quindi ci occupiamo soprattutto di sali minerali, elettroliti, insomma queste parole che sentite spesso magari anche nelle pubblicità.
Prima però qualche informazione di base sugli integratori che permette di comprendere meglio le parole di Garattini, perché il prof in effetti ci è andato giù un po' con l'accetta. Lui è anche, dobbiamo dirlo, uno dei pochi che se lo può permettere, sia per la storia che ha, per l'autorevolezza che si è guadagnato nei decenni di attività. Tra l'altro sappiamo, perché ci hanno scritto, che i colleghi di Garattini del Mario Negri gli hanno fatto fare il test della sedia di cui avevamo parlato in una puntata di qualche tempo fa e ha ottenuto un ottimo punteggio.
Ecco,
noi non avevamo dubbi.
No, decisamente. Allora, gli integratori alimentari sono definiti da una normativa del settore, la direttiva comunitaria 2002/46, e la loro definizione in questa normativa è, citiamo testualmente, prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti in forme predosate. Allora, questa definizione, come sempre, è scritta in legalese, però di fatto dice che gli integratori non sono farmaci, ma sono alimenti, quindi sono del cibo. E questo implica alcune cose sulla loro regolamentazione e spiega la parte poi della dichiarazione di Garattini sulla loro efficacia, ovviamente.
D'altronde noi non ci chiediamo mai se un pomodoro funziona e quindi perché dovremmo farlo con un integratore se è cibo allo stesso modo?
Esatto, e infatti sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità leggiamo che in quanto prodotti alimentari gli integratori non possono vantare proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione e cura di malattie, come stabilito dal regolamento europeo 1924-2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Sempre l'istituto ricorda anche che i produttori sono soggetti alle norme in materia di sicurezza alimentare e che quindi la produzione e commercializzazione di questi prodotti deve rispettare le disposizioni che sono previste dalle leggi
vigenti. Nella puntata in cui vi avevamo parlato degli integratori per la difesa immunitaria avevamo citato il nostro esperto di riferimento per queste e anche per altre cose, Renato Bruni, chimico botanico, docente all'Università di Parma, autore del libro fondamentale per capire il mondo degli integratori, bacche, superfrutti e piante miracolose, pubblicato da Mondadori nel 2019. Bruni scrive che l'aggettivo alimentari non solo obbliga l'integratore ad avere una forma mangiabile, ma definisce immediatamente, in modo anche netto, il principale fraintendimento tra percezione comune e giurisprudenza. Nonostante il simbolismo della confezione e del blister, e a dispetto di molte narrazioni esterne, non si tratta di farmaci sotto nessun punto di vista.
Esatto, in pratica un integratore non può agire per riportare una condizione patologica alla normalità fisiologica. Quello lo fanno i medicinali. Un integratore invece può lavorare, diciamo, di fino su alcune delle funzioni fisiologiche. E un esempio pratico che fa sempre Bruni nel suo libro è quello degli integratori per modulare il colesterolo, che possono portare al limite di 190 un colesterolo che magari è a 200, quindi insomma lo riduce del 5%. Però gli stessi integratori non possono fare nulla per chi sfora il colesterolo di 50 punti e oltre, e allora in quel caso lì si va dal medico, servono i medicinali poi.
Sì, forse bisognerebbe andare dal medico comunque, però sì, riassumendo questa prima parte, visto che ci chiedete sempre di fare dei riassunti, soprattutto nelle puntate complicate, e questa lo è, teniamo a mente che un integratore appunto non è un farmaco ma è un alimento. Questo è il motivo per cui le informazioni che leggiamo sulle confezioni degli integratori sono regolamentate per legge e nel nostro paese è previsto un controllo da parte delle autorità che verificano che le aziende, diciamo così, non le sparino troppo grosse, no? E che non usino delle sostanze potenzialmente pericolose per i consumatori. Quindi, oltre ad esserci una lista di che cosa può essere definito integratore, c'è anche il divieto, e qui citiamo testualmente dalla normativa, ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie.
E il secondo punto importante poi è che gli integratori, pur non essendo dei medicinali come abbiamo visto, possono avere degli effetti come ce li ha il cibo d'altronde, no? Avere una dieta varia permette, come riportato nelle linee guida per la corretta alimentazione di cui vi abbiamo anche parlato spesso, di avere un rapporto adeguato di macro e micronutrienti che il nostro organismo utilizza per svolgere poi le funzioni necessarie alla vita. Ricordiamo che i macronutrienti sono i carboidrati e le proteine, per fare due esempi, e invece nei micronutrienti rientrano tante cose come per esempio le vitamine.
In Europa il compito di stabilire quali sono gli effetti teorici degli integratori spetta all'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, che citiamo ogni 3x2 e prima o poi probabilmente ci daranno anche una targa che appenderemo qui nei nostri armadi.
Volentieri.
L'EFSA lavora su ordine della Commissione europea e nello specifico degli integratori riceve una lista di claim, quindi di diciture possibili per un determinato integratore, e valuta sulla base degli studi a disposizione se quel claim è sostanziato oppure no. In pratica, se ci sono delle prove che quella sostanza possa fare delle cose. Facciamo un esempio pratico con uno degli integratori che vanno forte d'estate, il magnesio. Preso da solo oppure in miscela, le classiche bustine, no? Di quelli che in gergo vengono chiamati sali minerali, da qualche tempo si trovano anche come integratori elettrolitici, che fa sempre pensare alle batterie.
Sì, in effetti il senso è un po' lo stesso, a pensarci bene. Gli elettroliti sono delle sostanze che in soluzione oppure allo stato fuso subiscono la suddivisione in ioni delle proprie molecole. Un classicone è il sale, no? Il cloruro di sodio, che in soluzione diventa ione sodio più, il più perché perde un elettrone e quindi acquista una carica elettrica positiva, e ione cloro meno, che guadagna un elettrone e quindi una carica negativa. Se in una soluzione con gli elettroliti ci metti i due elettrodi, gli ioni si muovono verso l'elettrodo complementare e creano quindi una corrente. Allora, nel nostro corpo queste correnti regolano un sacco di funzioni diverse attraverso poi anche gli elettroliti, da quelle nervose a quelle muscolari, e mantengono sia l'equilibrio idrico, sia quello acido-base che fa sì, per esempio, che il sangue abbia sempre un certo pH, come vi abbiamo anche raccontato in altre occasioni.
Motivo per cui bere l'acqua alcalina non serve a niente, anzi può anche far male. Comunque si parla di elettroliti o di sali minerali d'estate proprio per l'equilibrio idrico, perché consentono al corpo di mantenere nella norma i livelli dei liquidi nei vari compartimenti con meccanismi di osmosi, quindi di passaggio di liquidi da situazioni dove gli ioni hanno concentrazioni diverse a meccanismi poi più sofisticati regolati da pompe che funzionano proprio grazie alla presenza di questi ioni. Il lavoro di regolare le quantità di elettroliti in circolo lo fanno i reni, che di fatto prendono quel che serve, lo rimettono in circolo e poi scartano invece il resto. E quindi una delle battute che circola nell'ambiente scientifico, quello un po' scettico e dissacrante, è che prendere gli integratori di sali minerali quando non servono è un modo per fare una pipì particolarmente costosa.
In alcuni casi decisamente costosa, sì. Comunque gli integratori di questa categoria contengono sostanze come il sodio, il potassio, oppure il calcio e il magnesio. E l'EFSA nel 2010 ha valutato le prove a supporto di 13 claim per il magnesio, cioè di dichiarazioni che avrebbero voluto fare i produttori, le volevano mettere sulle loro confezioni per promuovere i prodotti. Allora, 8 di questi claim sono stati rifiutati perché non sostanziati, e tra questi troviamo per esempio il mantenimento della pressione sanguigna, oppure il mantenimento delle normali funzioni del sistema immunitario, e infine la riduzione dell'acidità gastrica, che invece è una delle cose per cui si pensa spesso che il magnesio funzioni, invece per l'acidità bisogna usare altre cose. Invece, fra i claim ammessi ce ne sono di molti generici, come per esempio il contributo alle normali funzioni fisiologiche, e altri invece che sono un po' più specifici, come la riduzione della stanchezza e della fatica, perché, come scrive anche l'EFSA nelle sue motivazioni, una riduzione delle quantità di magnesio è associato poi a dei sintomi come nausea, debolezza e fatica, quindi un razionale nell'integrazione in alcuni casi ci può anche essere.
E qui arriviamo a un altro punto da tenere a mente, e cioè che il claim si basa sulla plausibilità che la sostanza possa avere quell'effetto. Non ci dice che quella pasticca specifica lo avrà per noi, e questo è importante.
Eh sì, quindi spieghiamola bene. Allora, dicevamo che una carenza di magnesio provoca certi sintomi, no? Però l'EFSA scrive anche che le dosi giornaliere consigliate di magnesio sono raggiunte normalmente con la dieta, quindi con le cose che mangiamo. E quindi una persona che abbia una dieta non totalmente sbilanciata, il magnesio, il sodio, il potassio, beh, sono tutte sostanze che vengono assunte con la normale alimentazione, dalla frutta, dalla verdura, dalle cose che si mangiano normalmente. Quindi se questa persona prende il magnesio non è che lo sta integrando, sta solo facendo lavorare i reni per produrre la pipì costosa di cui dicevamo, perché c'ha troppo magnesio e non serve.
Esatto. Diverso invece può essere il discorso per chi, per motivi vari, ha uno squilibrio di magnesio, che in quel caso può essere integrato. Si fa sempre il caso degli sportivi, degli atleti, magari quelli che fanno le maratone, no? In realtà anche in questo caso le prove a supporto non sono così schiaccianti. Diciamo però che quello potrebbe essere uno dei casi in cui l'integrazione di sali minerali può avere quantomeno senso. Per tutti gli altri, cioè per tutti noi che abbiamo semplicemente caldo, il senso è difficile trovarlo.
Eh sì, tra l'altro da questo punto di vista gli integratori che hanno poi un vero razionale, diciamo, si contano sulle dita di una mano. Allora c'è l'acido folico, ve ne avevamo anche parlato nella scorsa puntata, che riduce il rischio di difetti del tubo neurale nel feto ed è ampiamente raccomandato quindi per le donne che programmano una gravidanza e poi per quelle che sono nel primo trimestre. La vitamina B12, che è presente negli alimenti di origine animale ma può essere male assorbita o carente per esempio dalle persone vegane, allora in questo caso può avere un razionale assumerla.
Esatto.
Poi c'è il ferro per le persone con un'anemia specifica dovuta alla carenza ovviamente di ferro, e infine la vitamina D per chi però ha una carenza effettiva, e anche su questo ve ne avevamo parlato estesamente in una puntata di Ci vuole una scienza. Come vedete sono davvero pochi, anche in questo caso hanno un senso se c'è un bisogno, se servono a fare qualcosa. Non ha senso prenderli preventivamente, a parte l'acido folico, abbiamo visto per quale motivo, perché se assumiamo quelle sostanze in eccesso, se va bene, queste poi vengono eliminate dai reni ed è finita lì la famosa pipì costosa. Se va male però, ne assumiamo troppe, ci possono poi essere dei problemi di salute.
Gli studi e i dati di mercato ci dicono però che gli integratori sono presi soprattutto da chi non ne ha bisogno, anche perché se i numeri sono quelli che dicevamo, non è che ci sono così tante persone, no, carenti. Renato Bruni, proprio in quel libro di riferimento di cui vi lasciamo il link in descrizione, scrive che se incrociate con lo stile di vita e con le nostre abitudini, le indagini di consumer science, quindi quelle che si fanno, no, sui consumatori, hanno mostrato che l'uso degli integratori, dei superfrutti, dei rimedi vegetali vari, è maggiore presso chi già segue diete in grado di soddisfare il fabbisogno giornaliero di vitamine, di sali minerali e di altri composti vegetali. I più inclini a consumare integratori, continua Bruni, sono le persone normopeso, scarse consumatrici di alcol, non fumatrici, con uno stile di vita complessivamente più salutare, più ricco di frutta e verdura, prodigo di attività fisica, con uno status sociale medio-alto. Si potrebbe dire, finisce Bruni, che a consumare gli integratori mediamente sono coloro che già si levano il medico di torno mangiando una mela al giorno e limitando tutti i fattori di rischio ampiamente conclamati.
Il punto per Bruni è che prendiamo gli integratori con l'idea di migliorare, no? Di avere un maggior benessere, se no perché lo prenderesti? Dice sempre nel libro: scegliamo prodotti che fanno leva su fattori di accettazione sociale e culturale più che di vera salute, che propongono una maggiore competitività nelle relazioni, sul lavoro, nello sport, e così facendo creiamo una intenzione al consumo che i ricercatori definiscono per il mio benessere, non per la mia salute. La maggioranza dei giovani italiani, per esempio, non impiega gli integratori alimentari per colmare i limiti nutrizionali, ma semmai con l'intento di migliorare le prestazioni mentali oppure il benessere. Anche per questo la scelta è fatta quasi esclusivamente per imitazione. L'ha preso il mio amico e quindi lo prendo anch'io, me l'ha consigliato l'influencer, ci provo, questo fa venire i muscoli e via discorrendo.
Per questo le parole di Garattini hanno generato tanto scompiglio, si sono inserite in una narrazione che si basa sull'immaginario creato da questi prodotti, che sembrano farmaci ma appunto non lo sono, che non possono vantare efficacia terapeutica, ma poi nel racconto, dal passaparola alla promozione sui social e anche sui giornali, compare una sorta di efficacia di ritorno che è poi quella che rimane in mente, a prescindere poi dalla dicitura specifica che c'è sul boccettino, magari quella neanche si guarda.
No, infatti, e poi a tutto questo aggiungiamo anche che, visto che si tratta di prodotti percepiti come naturali, sono comprati senza prescrizione, quindi c'è una percezione maggiore di sicurezza rispetto ai farmaci. No, se non me lo deve dare il medico vuol dire che posso consumarlo tranquillamente. Però le cose in realtà sono molto diverse. Anche in questo caso la sicurezza è definita per legge, gli integratori alimentari devono dimostrare di essere sicuri per poter essere autorizzati al commercio, però quanti vanno a controllare che l'azienda che vende le pasticche online o in palestra sia regolarmente presente nelle liste pubblicate sul sito del ministero che indicano che i suoi prodotti sono sicuri?
E quanti pensano che, visto che è naturale, magari abbondiamo un po'? Nel caso della vitamina D, proprio vi avevamo raccontato di certi guru della dieta paleolitica che consigliano ai propri adepti delle dosi da cavallo di vitamina D, che non solo non sono necessarie, ma che possono essere anche pericolose.
E allora, visto che ci sono dei rischi come in tutte le cose, vi lasciamo con un piccolo vademecum che è sempre stato realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità con alcuni consigli. Allora, uno è che gli integratori non devono mai essere considerati come sostituti di una dieta varia ed equilibrata, né di uno stile di vita sano.
Esatto, prendere l'integratore non consente di non mangiare la frutta. Poi, prima di utilizzare un integratore, deve essere consultato preventivamente il medico se non si è in buona salute oppure si è in cura con dei farmaci, perché potrebbero interagire con questi. Se si pensa di utilizzare più integratori insieme, e questo devo dire che è molto frequente, ma non ci si pensa che di nuovo ci possono essere delle interazioni, e se l'impiego è destinato a fasce di popolazione vulnerabili come bambini oppure donne durante la gravidanza e l'allattamento.
Gli integratori, tra l'altro, non devono essere assunti per periodi prolungati né in dosi superiori a quelle che sono consigliate sull'etichetta, è anche consigliato di solito per quanto tempo assumerli. È anche importante poi diffidare degli integratori che magari sono reperibili al di fuori dei comuni canali commerciali e che quindi sono un po' più sospetti. Insomma, non tutti i siti internet dove si vendono queste cose sono uguali e bisogna farci attenzione.
Per l'Istituto Superiore di Sanità bisogna poi diffidare da pubblicità ingannevoli che promettono degli effetti rapidi, naturali o senza controindicazioni. E poi sempre l'Istituto consiglia di utilizzare solo prodotti notificati al registro del Ministero della Salute oppure acquistati tramite canali ufficiali, quindi bisogna andare a controllare.
Esatto, e poi infine, ovviamente, se emergono degli effetti indesiderati o inattesi, beh, bisogna sospendere subito l'assunzione e in questo caso informare anche il medico o il farmacista, perché evidentemente qualcosa è andato storto.
E l'istituto dice che la sospetta reazione avversa può essere segnalata via fax da cittadini e operatori sanitari al sistema di fitosorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità. Insomma, se uno lo dice al medico, poi il medico si arrangia e lo comunica,
sì, esatto,
all'Istituto Superiore di Sanità con una scheda che si trova anche online sul sito. Comunque vi lasciamo tutti i riferimenti, potete andare a spulciare e a guardare tutte le informazioni, ma anche guardare se l'integratore che avete a casa è fatto da un'azienda che è presente in quel famoso registro del ministero.
Il caldo estremo non è più un evento isolato, è la nuova normalità.
Ma che saggezza, Megnetti, pure col caldo.
No, no, grazie, ma devo ammettere che la frase non è mia, ma del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che a inizio settimana ha commentato anche la grave ondata di calore che ha interessato buona parte dell'Europa e in realtà non solo dell'Europa. E in effetti Mautino ha fatto veramente caldo.
Eh beh sì, ce ne siamo accorti un po' dappertutto, anche in Italia, dove si sono superati in alcuni casi i 40 gradi con temperature massime che si sono avvicinate al record degli scorsi anni. Ma a differenza di altri periodi, la cosa particolare in questa prima decina di giorni di estate è stata proprio la persistenza del caldo dopo già settimane che si erano già fatte riconoscere proprio per le alte temperature. È ancora un po' presto per dirlo, però ci sono diversi indicatori che suggeriscono che questo giugno potrebbe avvicinarsi anche molto a quello straordinariamente caldo del 2003 che tutti ancora ci ricordiamo. Sicuramente quello di cui possiamo essere abbastanza certi è che, come ormai da qualche anno, questo sarà uno dei mesi estivi più caldi degli ultimi due secoli nel nostro paese.
E la nuova normalità di queste ondate di calore, per dirla come l'ha detta il segretario dell'ONU, oltre alla persistenza per giorni e giorni, è la scarsa escursione termica fra il giorno e la notte, non solo in pianura e sulle coste, ma anche a quote fino ad almeno 1000 metri sulle Alpi e sugli Appennini, dove di solito dopo il tramonto rinfresca di più. E come ha segnalato qualche giorno fa il sito Nimbus, che fa analisi sempre interessanti poi sull'andamento del meteo e del clima, che ricordiamo sono anche due cose diverse, tra sabato 28 e domenica 29 giugno per trovare lo zero termico, no? Cioè quindi gli 0 gradi Celsius, bisognava salire oltre i 5000 metri sopra il livello del mare in tutta Italia, che è una condizione mai vista prima con queste modalità. Pensate che una delle principali stazioni meteo sul Monte Bianco ha registrato temperature sopra gli 0 gradi Celsius per circa 36 ore consecutive, quindi non benissimo.
Naturalmente in montagna, salendo poi un bel po', si può trovare del refrigerio se si fa il confronto con le città, soprattutto le città più grandi, dove come abbiamo visto c'è un gran caldo. E allora, visto che ce l'avete chiesto in tanti in questi giorni, vediamo perché in città fa più caldo rispetto ai posti di campagna oppure in montagna, dove, come abbiamo visto, fa caldo, ma non così caldo.
E allora, per farlo dobbiamo fare la conoscenza con Luke Howard, che era un chimico inglese, che era appassionato di meteorologia e che visse tra il XVIII e il XIX secolo. Lui era stato tra i primi a studiare le nuvole e anche a proporre poi un sistema di nomenclatura e catalogazione, come piacciono sempre a Mautino, che poi in parte si usa ancora oggi, ma soprattutto poi Howard era un tipo davvero metodico. Per decenni aveva preso nota delle temperature in varie parti di Londra, raccogliendo quantità gigantesche di dati che si erano poi rivelate fondamentali proprio per lo sviluppo della meteorologia come scienza. E nella prima metà dell'Ottocento Howard pubblicò anche il saggio Il clima di Londra, dove illustrava le analisi dei dati che aveva raccolto e faceva anche un po' di considerazioni sulle differenze fra i vari quartieri della città, che all'epoca era una delle più grandi e anche incasinate al mondo. E Howard fu tra i primi a usare il modo di dire isola di calore per definire il microclima di una zona che si differenzia da quello circostante, soprattutto poi a causa delle attività umane.
Ogni città è una storia a parte per l'area geografica in cui è stata fondata, il modo in cui si è sviluppata, anche per le scelte architettoniche, a seconda poi degli stili, delle mode e dei vincoli economici. Ci sono però degli elementi comuni che concorrono alla formazione di un'isola di calore urbana, quindi di una zona che è più calda di altre. Tra questi elementi comuni, nelle città odierne ci sono la presenza di grandi quantità di superfici che assorbono molta più radiazione solare rispetto al suolo e agli alberi, come le strade asfaltate. asfaltate, i marciapiedi e la grande quantità di edifici in cemento. Questi materiali hanno una conducibilità termica e un calore specifico diversi da quelli delle superfici naturali che possiamo trovare in campagna e in generale nelle aree poco urbanizzate.
Ecco, allora prima che scappiate tutti via spaventati ad ascoltare un altro podcast del Post, facciamo un piccolo bignamino su queste cose. Allora, conducibilità termica è un modo complicato per dire come un materiale conduce il calore. Per esempio, il metallo di una padella si scalda subito e ha una conducibilità termica più alta rispetto al manico di plastica della stessa padella, che invece si scalda poco, altrimenti ci ustioneremmo ogni volta.
Sì.
Invece il calore specifico è in sostanza una misura di quanto aumenta la temperatura di una sostanza in base al calore che viene fornito. L'acqua, per esempio, ha un calore specifico che è molto alto, ci vuole tanto calore per scaldarla, ma anche poi molto tempo perché si raffreddi.
In città c'è poco suolo non ricoperto da asfalto, ci sono pochi alberi, questo fa sì che ci sia una minore evapotraspirazione, una parola difficilissima, che sta a definire il passaggio dell'acqua dal terreno all'aria allo stato di vapore, che si verifica grazie alla traspirazione delle piante e alla diretta evaporazione della parte umida del suolo. È un processo che richiede energia e che permette quindi di assorbire del calore dall'ambiente, abbassando quindi la temperatura. È il motivo per cui in una sera d'estate, se fate una passeggiata per delle vie, dei corsi cittadini e poi arrivate in prossimità di un parco, sentite un po' più di fresco, no?
Eh sì, quando fa un po' caldo lo noti, magari anche al Valentino o al Parco Sempione.
Sì, sì, ecco. Ce l'ho qua vicino. Ogni tanto ci vado. Le isole di calore sono un problema soprattutto nelle città più grandi, dove gli edifici sono alti e ci sono quindi più superfici che assorbono il calore del sole e che impiegano poi molto tempo per disperderlo, mantenendo alte le temperature anche durante la notte, quindi riducendo l'escursione termica. I palazzi alti causano anche l'effetto canyon, cioè l'aria entra all'interno di questi canyon che sono delimitati dalle facciate degli edifici e anche dalle strade, ed è di solito più calda, parliamo di 4-5 gradi in più rispetto alla temperatura media della città.
È un fenomeno ricorrente nelle metropoli che hanno alti grattacieli, che a volte complicano anche la circolazione dell'aria e il passaggio delle correnti ascensionali, cioè quelle dirette verso l'alto, che poi sono molto importanti per la dispersione del calore. Ci sono poi tantissime altre cose che impediscono alle città di raffreddarsi velocemente fra il dì e la notte. Allora, per fare qualche esempio, il traffico veicolare, il calore prodotto dagli stabilimenti industriali e poi le migliaia di condizionatori che spellono aria calda per molte ore del giorno per raffreddare gli ambienti all'interno. Gas e polveri che sono prodotti poi dall'inquinamento contribuiscono ad amplificare l'effetto serra sulle città e anche questo, come vi abbiamo raccontato spesso, poi contribuisce a rallentare la dispersione di calore verso l'atmosfera e quindi stiamo al caldo.
Se torniamo al buon Howard, il meteorologo inglese già ai primi dell'Ottocento, lui si era accorto che le temperature minime notturne di Londra erano più alte di quelle della campagna intorno, con una differenza media di 2 gradi. Se vi sembrano pochi, pensate come state quando ci sono 28 gradi, quando invece ce ne sono 30, no?
Sì.
Oggi le misurazioni della temperatura delle città e del territorio in generale sono più capillari, sia grazie alla diffusione di tante stazioni di rilevamento, sia grazie ai satelliti che fanno costantemente misurazioni che possono poi essere confrontate tra di loro.
E negli ultimi anni, grazie a queste misurazioni, si è notato che la differenza di temperatura tra città e campagna è maggiore di notte rispetto alle ore diurne. Di giorno tanti palazzi assorbono una quantità di calore che arriva a essere centinaia di volte superiore a un equivalente volume di aria. Detta anche qui in parole più semplici, in pratica i palazzi diventano una grande riserva di energia termica che a causa della temperatura dell'aria, che già di per sé è più alta rispetto al solito, anche di notte, viene disperso poi più lentamente questo calore che hanno accumulato. Ed è uno dei motivi per cui alle 3 o alle 4 di notte in questi giorni alcune città facevano registrare ancora 30 gradi Celsius. Ed è proprio durante le ondate di calore che poi si innesca un circolo vizioso, no? Perché fa più caldo, quindi usi di più i condizionatori che consumano energia e rilasciano calore all'esterno e questo contribuisce ad aumentare ulteriormente la temperatura nelle aree urbane. E quindi come se ne esce? Di sicuro un po' sudati, ma...
Come se ne esce? Una bella domanda. Come per molte altre cose, di sicuro si può ottenere qualche risultato se non si lavora sempre solo sull'emergenza quando c'è, ma su cosa la causa, quell'emergenza, pianificando delle soluzioni per mitigare gli effetti delle ondate di calore che saranno sempre più frequenti, questo lo sappiamo. Da tempo vengono consigliate scelte urbanistiche e architettoniche che permetterebbero di attenuare il problema delle isole di calore, per esempio costruendo edifici con materiali che facciano meno da termosifone, no? L'impiego di materiali chiari e riflettenti per edifici, arredi urbani, marciapiedi, anche le strade può di sicuro far aumentare l'albedo, quindi la capacità dei materiali stessi di riflettere la radiazione solare e ridurre l'assorbimento di calore. Ora, non è che dobbiamo pensare a una città, insomma, abbacinante, no? Tipo neve al sole, ci sono dei rivestimenti che permettono di ottenere questo risultato diffondendo la luce in modo più soft, ecco, senza accecare la gente.
Ecco, meno male. Allora, un'altra tecnica che invece richiede meno investimenti di quanto si pensi è progettare gli arredi urbani con grandi quantità di piante, anche quelle cespugliose che reggono bene al caldo e poi richiedono poca acqua. Se scegli le piante giuste si possono tenere sotto controllo anche i costi poi di manutenzione di quello che viene definito il verde pubblico, e nel frattempo però si può intervenire su quei punti delle città dove fa veramente più caldo. Viene anche consigliato tra le buone pratiche di fare più terrazzi verdi possibili, cioè di coprire la sommità dei palazzi con le piante. Pensate ai tetti di paglia di qualche secolo fa, il principio tutto sommato è simile, oppure ai tetti erbosi che si usano in Norvegia da secoli, ovviamente lì si usano anche per effetti isolanti, ma non ci stiamo inventando niente in sostanza. È una cosa che si fa da tempo anche all'estero, soprattutto nelle città con grandi edifici, però devo dire che qualcosina inizia a muoversi anche in Italia, anche se spesso i nostri edifici sono fatti diversamente ed è più difficile.
Sì, ovviamente poi un tetto verde non è che può sostituirsi agli alberi veri e propri, che dovrebbero essere piantumati nei centri urbani per ridurre l'effetto delle isole di calore e favorire la traspirazione. I boschi verticali sono un interessante esercizio architettonico, però un parco cittadino è un'altra cosa, anche per i motivi che vedevamo prima, legati proprio agli scambi di calore del suolo, che sono diversi da quello di un terrazzo in centro a Milano o a Torino.
Eh sì, decisamente. A causa del cambiamento climatico, dovuto per lo più, ricordiamocelo sempre, alle attività umane, dovremmo imparare a fare sempre più i conti con periodi come questi. Vi abbiamo raccontato in più occasioni che il riscaldamento globale fa sì che ci siano fenomeni atmosferici più estremi e da gestire, non a caso, e ogni anno sostanzialmente dedichiamo almeno una puntata al fatto che stia facendo molto caldo. Alcuni effetti sono ormai inevitabili e irreversibili, però dobbiamo anche dire che abbiamo delle conoscenze e delle tecnologie per poterli affrontare e provare perlomeno a ridurre i loro effetti, soprattutto poi sulla nostra salute, perché di caldo si può anche morire. È una nuova normalità dentro l'emergenza ed è importante imparare a gestirla senza ovviamente abbandonarsi al fatalismo.
Eh sì.
Bene Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. La stagione inizia a farsi sentire anche negli armadi dove registriamo. E
sì, soprattutto perché i nostri armadi sono poi ricoperti di plaid, di pile,
cuscini, tutte cose per attenuare.
Per cui fosse solo l'armadio, proprio esatto. Tutta l'imbottitura
acustica, quindi direi che ci siamo meritati un'acqua e menta.
Sì, col ghiaccio.
Esatto, un'acqua e menta on the rocks. Prima di salutarvi però vi ricordiamo che per domande, suggerimenti e curiosità ci potete scrivere a civuoleunascienza@alpost.it.
Ci state già mandando un sacco di domande per il Chiedilo a Ci vuole una scienza Summer Edition, però appunto se avete ancora delle curiosità scriveteci e noi leggiamo e facciamo i compiti e poi confezioniamo una puntata.
E come sempre ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.